E dunque Rudy Garcia Day per la presentazione del nuovo tecnico del Napoli, ne parliamo insieme a tanti ospiti, molto mercato con un focus specifico, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro insieme a Tony Molla in regia con Gianluca Gifuni che poco fa ci ha salutati, lo salutiamo. 339-666-9990, la domanda che fareste dunque Rudy Garcia qual è? Continuate a scriverci al 339 appunto 666-9990, faremo un focus di mercato con Kim a un passo dal Bayern Monaco, con la situazione di Zielinski e Lozano, con la situazione di Osimhen, con il possibile erede di Kim in particolare. Il 18 dunque parte l'era Rudy Garcia, o almeno insomma l'esperienza Rudy Garcia a Napoli. Quale domanda gli farebbe Maurizio Pistocchi, che saluto. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno
e grazie per essere con noi caro Maurizio.
Ciao.
La domanda che faresti a Garcia se fossi presente oggi al Museo di Capodimonte, al Real Casa di Capodimonte, quale sarebbe?
Mi farei un'unica domanda.
Sì.
Oggettivamente, lei pensa di poter rivincere lo scudetto?
Giusto. Che pensa di fare? Insomma, questo è il concetto.
No, perché Napoli. Partiamo certo. Da un presupposto. Siccome certo. Tutte le scelte devono essere migliorative,
chiaro.
Ovviamente oggi il pubblico napoletano, dopo l'esperienza con Spalletti, si aspetta che la squadra ripeta perlomeno lo stesso tipo di prestazione, che proponga lo stesso tipo di calcio e che ripeta anche il risultato agonistico sportivo. Io la vedo abbastanza complicata, sinceramente sì. Parlando prima di tutto perché, a differenza di parecchi miei colleghi, ho visto allenare Garcia.
So che sei perplesso sulla sua scelta, ti sei espresso come al solito in modo molto chiaro su Twitter in particolare, ma anche in altre situazioni, e hai tra l'altro detto, interrompo un attimo giusto per integrare quello che stavi dicendo, che Maresca, vice di Guardiola, che è andato all'Leicester, poteva essere una soluzione interessante anche per come imposta le squadre. È chiaro che la pressione sul Napoli e sul nuovo tecnico del Napoli ci sarebbe stata comunque. Tu ritieni che ci sia di più per lui, per Garcia, rispetto ad altri?
La pressione ci sarebbe stata comunque.
Sì.
Ci sarebbe stata comunque, quello che io dico sempre è che nel momento in cui tu hai imboccato una strada che si è rivelata giusta, e tra le altre cose il dominio del calcio spagnolo, che si basa sul possesso palla, sul calcio europeo, è addirittura strabordante. Se voi pensate che sulle ultime 20 negli ultimi 20 anni le spagnole hanno vinto 12 Europa League, hanno vinto 9 Champions, hanno vinto naturalmente a livello di nazionale 2 europei, un mondiale, adesso anche la Nation League, e considerando il fatto che l'idea di calcio che Spalletti ha proposto a Napoli era esattamente quella, io avrei cercato, diciamo che avrei voluto vedere a Napoli un allenatore con quelle idee, un allenatore che proseguisse nel discorso tecnico, magari migliorando la rosa nelle individualità, perché quando tu hai un'orchestra che suona molto bene insieme, quello che puoi fare è prendere un primo violino più bravo di quello precedente, prendere un batterista meglio di quello precedente, insomma migliorare negli interpreti, non nell'idea di calcio. La perplessità che ho io su Garcia, che ho seguito,
appunto stavo dicendo, l'hai visto come allena?
Ho visto i suoi allenamenti in passato, non recentemente, e non mi erano sembrati degli allenamenti molto accurati sul piano dei particolari. La recente esperienza con l'Al Nasr, risoltersi con un esonero, non parla a suo favore, perché in un campionato come quello dell'Arabia Saudita, dove ci sono solamente due squadre competitive, che sono l'Al Hilal e l'Al Nasr, tu hai anche la possibilità di avere un giocatore super come Ronaldo. Fare male vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto, ma questo può succedere ad un allenatore. Ripeto, la cosa sulla quale io sono perplesso è che le idee di calcio, la proposta di calcio di Garcia non mi sembra migliorativa rispetto a quella di Spalletti, anzi ho molti dubbi sul fatto che il Napoli possa ripetere dal punto di vista tecnico la bellissima stagione che si è conclusa con uno scudetto strameritato, arrivato stradominando tutto il campionato. Ecco, a me sarebbe piaciuta un'idea più creativa. Ti ricorderai che in passato sono stato il primo a parlare di Luis Enrique.
Sì, sì.
Ne ho parlato quando non ne parlavo.
Ma se Luis Enrique, De Zerbi, faccio tre nomi, non a caso, evidentemente, Nagelsmann hanno detto no al Napoli. Al di là del discorso Maresca, Garcia potrebbe essere, però, almeno nella testa di De Laurentiis, che evidentemente, a cui evidentemente è piaciuto nell'approccio, e De Laurentiis, devo dire, difficilmente sbaglia le persone, potrebbe sbagliare l'allenatore, per carità. Potrebbe essere Garcia quello che normalizza, ovvero che continua in scia di Spalletti, pur essendo certamente meno maniacale, un po' tutti l'hanno detto, quello che conoscono bene, di Spalletti stesso, che è secondo forse solo a Guardiola in questo momento, o tra i secondi a Guardiola insieme a Sarri e a pochi altri, nella cura di ogni dettaglio, anche tattico. Però potrebbe essere almeno la soluzione che rende e che consente al Napoli di proseguire su un certo spartito, nel senso che non mette mano a quello che già sanno i calciatori, intendo in questo senso.
Ma guarda, lo speriamo tutti.
Sì, infatti.
In realtà io, dal punto di vista propriamente tecnico, dico che vincere uno scudetto come quello che ha vinto Napoli quest'anno, oltre ad essere un capolavoro dal punto di vista naturalmente anche societario, perché le scelte che sono state fatte, le acquisizioni di Kim e dei giocatori molto funzionali al progetto di gioco, sono sicuramente un successo anche della società. Come voi ben sapete, è un successo che è accaduto dopo 33 anni dall'ultimo scudetto, e l'ultimo scudetto l'aveva portato un certo Diego, cioè il miglior giocatore del mondo in quel momento. Sì. Allora io dico che questa piazza così entusiasta, così calda, ieri sera guardavo sul TG1, ho fatto uno speciale su tutto il calcio minuto per minuto, e c'erano le immagini del primo scudetto del Napoli. Insomma, questa gioia collettiva che questa squadra è stata capace di trasmettere quest'anno non andava frustrata. E invece mi sembra che un po' succede quasi sempre, spesso perlomeno, che c'è questo atteggiamento, come la frase che non mi è piaciuta di De Laurentiis è stata: questa squadra la possono allenare tutti. Questa è una bruttissima frase,
una stilettata un po' antipatica, diciamo,
perché è una frase che non riconosce i meriti, che non riconosce il lavoro.
Beh, forse di un presidente offeso.
Ma io non so cosa succede.
Anche se poi entrambi, no, erano un po' in rottura l'uno con l'altro, non è che c'è la storia di amicizia, di chiusura amichevole, guarda. Sì, ma non senza strappi.
Guarda, io mi sono trovato anche poco tempo fa in una serata in un collegamento con Walter Sabatini, che è un uomo di calcio, un uomo di sport, un uomo che ha visto tutto nel calcio, che conosce bene Luciano Spalletti. È evidente che la scelta di Spalletti è stata determinata da dei rapporti che non erano quelli che ci si augurava dopo un anno di questo tipo. Cioè, ne abbiamo parlato già altre volte, però se io vinco uno scudetto dopo 33 anni dominando il campionato in quella maniera lì, e tu mi mandi una PEC per vincolarmi anche l'anno dopo, perlomeno mi scoccio, perlomeno mi scoccio parecchio. E quindi credo che dal punto di vista dei rapporti questa cosa sia stata, anche, ripeto, anche Sabatini dice, cioè, sì, probabilmente questa è una delle cose che hanno inciso di più. Spalletti è persona permalosa, ma in questo caso, ripeto, tutti umanamente credo avremmo reagito, trovandoci nella stessa situazione, perlomeno con un senso di fastidio. E quindi io mi auguro veramente che Napoli quest'anno faccia un grande campionato, che di sbagliarmi completamente sul piano tecnico, ripeto, io le mie perplessità, io non faccio come certa gente che dice no, è bravo e somaro a prescindere. Ho visto gli allenamenti in passato.
No, ti esprimi sempre prima, non fai captazio bene Valencia, lo sappiamo molto bene, ne siamo contenti.
Io mi ricordo che quando arrivò Spalletti a Napoli ero tra i pochissimi che erano ottimisti sul suo lavoro.
Sì, è vero, è vero.
E quindi dico, mi auguro di sbagliarmi completamente, che Napoli ripeta la grandissima stagione che ha fatto l'anno scorso. Certo, il problema è che quando tu sei abituato a saltare 2,15 metri, non è che puoi dopo saltare 2,12 metri, devi saltare 2,16 metri. E quindi l'asticella, come dicono spesso i commentatori sportivi, si alza inevitabilmente. Hai vinto lo scudetto dominando, dando un distacco abissale a tutte le dirette concorrenti che erano molto più accreditate di te per vincere il titolo. È ovvio che l'asticella si alza e tu devi essere all'altezza di saltare più in alto.
E così, e tra l'altro, salutando Maurizio Pistocchi, che è sempre un piacere ospitare qui a Radio Marte, poi ne parliamo, perché il 4 luglio esce Juventopoli, il libro PM editore di Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani, Scudetti falsati e altre storie poco edificanti, relativamente appunto alla storia recente degli scandali relativamente alla Juventus. Ne parliamo molto volentieri tra un po', magari sotto all'uscita se ti va, Maurizio, ovviamente.
Guarda, ne parleremo senz'altro, nel senso che è una cosa la quale abbiamo voluto fare per mettere un punto su questa vicenda, perché tutto non cada nel dimenticatoio,
nell'oblio,
perché le sentenze politiche non diventino motivo di giustificazione per certi comportamenti. Quello che abbiamo voluto fare è stato un lavoro di analisi di tutti i documenti, e poi abbiamo ricordato anche un po' di cose del passato che sempre bene avere molto bene in testa,
non dovrebbe essere dimenticato.
Per noi che siamo appassionati di calcio,
e
che viviamo il calcio in maniera diciamo emotiva, ma anche con un po' di raziocinio, di fronte a un certo tipo di situazioni non si può rimanere indifferenti, come fanno in tanti, che alla fine nella nostra categoria, caro mio, erano tutti contenti perché i giornali erano terrorizzati dal fatto di perdere ancora copie con una sentenza grave nei confronti della Juventus. Le televisioni dovevano rinnovare i contratti con le Pay TV e erano terrorizzati perché tra gli abbonati, le statistiche si sanno negli addetti ai lavori, gli abbonati di DAZN, di Sky, il 37% è tifoso della Juventus, e quindi ovviamente andando ad un rinnovo di contratto, se ci dovesse essere stata una penalizzazione per la Juventus, questo avrebbe influito. In più c'è tutta la parte politica di rapporti istituzionali, il fatto che ci sono 8 milioni e mezzo di tifosi che votano, che vanno a votare, e molte volte il loro voto viene orientato anche da questioni calcistiche. Come mi disse un importante personaggio della politica di questi ultimi anni, quando gli chiesi un po' ragione del fatto che dentro gli stadi venivano consentiti dei comportamenti che normalmente non vengono consentiti da nessuna parte, no?
Certo.
E ieri anche la notizia di Calcio e Finanza, che è andata ad indagare, ha trovato dei riscontri sulla gestione malavitosa delle curve a Milano.
Sono tante cose. Poi
quella persona mi disse: Maurizio, questi votano.
Appunto. Ne parliamo molto volentieri poco prima dell'uscita 4 luglio in libreria Juventopoli. Maurizio, grazie, devo correre in pubblicità, lo sai come funziona.
Certo.
Ti ringrazio molto, un abbraccio
anche
e alla prossima.
Voi, buona giornata.
Grazie a Maurizio Pistocchi, a tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci, tantissimi messaggi che arrivano. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Qual è la prima domanda che faresti oggi a Rudy Garcia? Quale domanda farebbe Niccolò Ceccarini? Ciao Niccolò, buongiorno.
Gliela farei in toscano, anzi in fiorentino. Chi si compra Rudy per un Napoli più forte?
Esatto, ecco. Chi si compra, esattamente. Poi quello che con te, che sei un super esperto anche, non solo di calcio mercato, oltre a Kim che va verso il Bayern Monaco, tutti gli interrogativi, anche forse per Garcia oggi, ruoteranno intorno ad Osimhen, che è che per Transfermarkt è il giocatore più costoso della Serie A con 120 milioni di valutazioni. Sappiamo che Transfermarkt ha delle valutazioni non troppo alte, che quest'anno ha fatto cose incredibili, 38 gol in 44 partite, considerando anche la Nigeria, i 7 gol con la Nigeria. Quindi, Nicolò, tutto ruota intorno ad Osimhen.
Sì, bisogna vedere se c'è un club che è pronto ad offrire più di 100 milioni di euro. Allora a quel punto 120-130, secondo me Napoli poi è necessariamente costretto a prendere in considerazione questa eventuale offerta da parte di un club che probabilmente non può essere un club italiano per mille motivi, ma sicuramente se arriva un'offerta del genere arriva dall'Inghilterra. È chiaro che quando arrivano poi magari queste offerte, ammesso che arrivino, diventa difficile anche per il giocatore rinunciarci, perché poi c'è un'offerta di ingaggio parecchio alta, perché poi esatto. Chi offre 120 certo. Per dire ti può tranquillamente garantire, no, 10 milioni di ingaggio, non è un problema da questo punto di vista. Però ecco, io credo che per il momento tutto questo non sussista, cioè non c'è nessuno che si è avvicinato o che ha fatto un'offerta di questo tipo, e credo che l'obiettivo del Napoli sia quello di tenere Osimhen almeno un'altra stagione, che poi sarebbe la stagione più importante, perché quella dopo lo scudetto poter contare su un bomber del genere, anche per averlo al meglio in certe sfighe, sarebbe fondamentale. Quindi io credo questo, però nel mercato sapete meglio di me che la differenza la fanno le super offerte, che non sono da escludere. Però il fatto che ancora siamo al 19 di giugno e qualcosa di simile non sia arrivato, beh, insomma, non credo si possa andare troppo avanti. Ecco, non è che poi il Napoli può ad agosto prendere e far partire un giocatore del genere. C'è anche una tempistica su alcuni giocatori entro la quale bisogna star dentro.
Assolutamente, tutto mercatoweb.com che dirigi, direttore Nicolò Ciccarini, ci sono tutte le notizie anche relativamente al Napoli e anche relativamente all'erede di Kim, che è l'altro piccolo nodo. Poi magari ci sono anche gli altri su Zielinski, su Lozano, su chi prenderà il posto di Ndombele, eccetera, eccetera. Però è chiaro che l'erede di Kim dovrebbe e dovrà essere scelto con grande cura, magari stavolta, vista l'ingaggio di Garcia, anche sentendo l'allenatore.
Certo, io credo che, insomma, ora, a parte che credo che De Laurentiis, nel momento in cui ha scelto Rudy Garcia, abbia fatto anche un punto della situazione,
certo,
su quelli che potrebbero essere,
certo,
ci hanno già parlato, tutto qua. La squadra, allora, diciamo le cose come stanno, se la squadra restasse quella dell'anno scorso, Napoli è già forte così, non è che abbia bisogno di tanti inserimenti, c'è da capire se magari esce qualcuno, dovesse arrivare un'offerta per dire per Lozano, Zielinski, eccetera, allora a quel punto se esce qualcuno deve essere rimpiazzato. Però se il Napoli, ammettiamo che il Napoli rimanga così, è chiaro che c'è una squadra che ha dimostrato di vincere lo scudetto quest'anno, non è che abbia
ma preso solo il difensore, insomma, questo dice
esatto,
tu.
Esatto, il difensore, chiaramente, però se arrivano naturalmente poi, cioè, se Kim va via e va verso il Bayern Monaco, insomma, l'indicazione oggi, perché il Manchester United era la squadra secondo me che era destinata a prendere Kim, ma stanno un po' rallentando sul discorso del cambio di proprietà e quindi evidentemente ora rischia di essere superato. Però insomma, se Kim va via, la clausola, ricordiamola, è di 45 milioni di euro, perché la clausola, insomma, è di questa cifra qui, eccetera, è chiaro che deve andare a prendere un sostituto. Può darti anche che ne prenda due Napoli, cioè, certo, non è necessario che debba essere un solo difensore, perché Bania, di cui abbiamo parlato, di cui ha parlato soprattutto Raimondo De Magistris su tutto il mercato web, è un giocatore che il Napoli già voleva a gennaio e che aveva provato a prendere, come del resto anche la Roma stessa, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Karagümrük invece gli ha risposto di no, e quindi questa operazione il Napoli si voleva portare un po' avanti, parliamoci chiaro e tondo, perché insomma fiutava l'idea che ci potesse essere qualche movimento su Kim, solo che questa cosa non si è potuta fare, e oggi con 4-5 milioni questo giocatore può essere acquistato. C'è la concorrenza del Galatasaray, del Fenerbahce, del Besiktas, insomma tutte le squadre più importanti in questo momento in Turchia. Però è chiaro che questo ragazzo insomma tornerebbe volentieri, no? Cioè, gli piacerebbe giocare in Italia, quindi a maggior ragione questo è un vantaggio. Però secondo me non è detto si fermino qua nel caso di partenza di Kim.
Staremo a vedere, ci sentiamo ancora. Intanto grazie Nicolò per il tuo contributo e per la tua disponibilità. Un abbraccio forte.
Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao ragazzi.
Grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ciccarini. Molti messaggi da parte vostra. Questo amico scrive: ragione Maurizio, le cose migliori il presidente le fa quando le dice quando sta zitto. Invece Gilda scrive: dissento da Pistocchi, non per difendere De Laurentiis, ma durante l'anno non ha fatto altro che elogiare pubblicamente il parlato di Spalletti. Quella frase incriminata era per esaltare la squadra, non per sminuire il tecnico, e come sempre era di pancia. Dovremmo essere abituati alle esternazioni del presidente, ma sopporto che spesso si voglia strumentalizzare quello che dice. Va bene, il messaggio è un po' lungo. Gilda, chiarissimo il tuo pensiero. Questo amico scrive invece, chi dice che ADL ha rotto il giocattolo, Antonio il criticone, cosa risponde Ciccarini? Magari lo chiediamo ai prossimi ospiti. Poi ancora Enzo da Casavatore, volevo dirti che ieri ho indossato al mare la maglia di Radio Marte, che ho vinto nel tuo programma. Quella edizione limitata ha spaccato, è piaciuta a tutti e mi chiedevano come ne fossi entrato in possesso. Beh, bisogna saper cantare, riferimento a Fabio Brescia che l'ha regalata, la regaliamo anche noi domani, quindi state attenti. Io gli chiederei a Garcia se preferisce che il suo nome venga pronunciato alla francese Garcia con accento sull'A o alla spagnola Garcia con accento sulla I. Max da Forza Napoli, Forza Napoli sempre, io credo che si pronunci Garcia, ma penso glielo chiederanno, poi noi vedremo tutto e vi diremo tutto dalle 20 alle 21 in Marte Sport della sera. È inutile pensare come giocava la Roma di Garcia, perché parliamo di 11 anni fa, spero che nel frattempo abbia seguito l'evoluzione del calcio moderno come ha fatto Spalletti, che è stato 2 anni fermo ma ha studiato Renato. Anche questo è assolutamente plausibile e possibile, credo che un po' tutti gli allenatori, soprattutto quelli in attività, siano costanti nell'aggiornamento, che è fondamentale. Io gli chiederei cosa ne pensa di Napoli, di noi napoletani. Ciao, un abbraccio, Lucio da Laufenburg in Germania. Saluto tutti gli amici che ci seguono da fuori Italia grazie a radiomarte.it e anche all'applicazione di Radio Marte, anche da fuori Campania. La domanda che farei a Garcia è questa: cosa gli ha dato il coraggio di accettare una piazza come Napoli dopo un'annata quasi irripetibile, in tal senso che si può più perdere che vincere nel confronto con quello che ha fatto Spalletti? Effettivamente, caro Silvano da Harburg, dalla Svizzera, è proprio così. E poi ancora tantissimi altri messaggi, un ultimo prima di quella pubblicità. Cirotto d'Avellino che ricorda il grande Gianni Di Marzio: se potessi fare una domanda al mister Garcia gli porrei un trappolone in onore appunto a Gianni Di Marzio. Mister, se quest'anno avesse dovuto affrontare il Napoli, soprattutto quello del girone di Champions, come avrebbe fermato? Questo ci direbbe tantissimo sulla sua idea di calcio. Interessante questa domanda, ne parliamo tra poco con tanti altri ospiti. Pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, molti messaggi che arrivano, ne parliamo tra un po', perché io non so, il direttore sportivo ex capitano del Napoli che sto per accogliere qui in diretta, che tipo di domanda, se fosse possibile, se avesse possibilità, farebbe a Rudy Garcia. Però io lo chiedo. Francesco Montervino, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, era Francesco. Allora, una domanda c'è che faresti a Rudy Garcia oggi?
Beh, sarebbe bello fargli questa domanda: per chi ti incateneresti a Castelvolturno? sarebbe bello sapere cosa.
Tu dici uno
rispondere.
Solo però, uno solo. Osimhen, Kim, Kvaratskhelia, anche se Kim ormai sembra andato, no? Quindi...
sembra andato, e credimi, per me la peggiore perdita che potrebbe avere il Napoli.
Sai che pure io ci credo. Oddio, Osimhen ha fatto quest'anno ancora con la Nigeria, determinante per la qualificazione alla Coppa d'Africa, trascinatorio. Temo che però un difensore così forte, di impatto come Kim, sia praticamente impossibile comprarlo a 20 milioni soprattutto,
no? Ma guarda, è stata una plusvalenza straordinaria, è stata una sorpresa fuori da ogni logica, perché qua non parliamo di un giocatore forte, ma parliamo di un giocatore che ha fatto qualcosa di imbarazzante. Non me lo sarei mai aspettato, e per me è stato il miglior giocatore in assoluto del Napoli quest'anno.
Francesco, intanto c'è Garcia, poco fa ne parlavo con Maurizio Pistocchi, molto perplesso su questa scelta per il tipo di gioco, per il tipo di allenamento e di allenatore che è. È chiaro che c'è un po' di perplessità, però c'è anche molta curiosità, anche perché i tifosi, responsabilmente, anche noi dobbiamo farlo, aspettano, perché poi dopo l'anno scorso chi è che si lancia più in giudizi molto netti?
Credo che questo sia uno stato di maturità che ha raggiunto ormai il popolo napoletano. Sicuramente ne viene questa considerazione dopo l'ultima stagione fatta, perché l'anno scorso al 30 maggio nessuno di noi avrebbe pensato che quelle frasi di De Laurentiis poi si sarebbero tramutate in realtà. Quindi è chiaro che oggi si prendono tutte le scelte anche con le pinze. Poi però, devo essere onesto, il compito secondo me di chi è più competente o di chi ha un po' più di esperienza è quello magari di cercare di dire le cose un pochettino prima rispetto al tifoso medio che lavora di pancia.
Certo.
Chiaramente, come diceva Pistocchi, è una scelta molto azzardata, non per la qualità dell'allenatore, perché secondo me è un allenatore molto preparato, è un allenatore che ha anche le idee chiare su come giocare. Ho visto ho visto non con grande attenzione, però ho visto i dati delle ultime stagioni che ha fatto lui in Italia e sono dati comunque confortanti. Ha già allenato squadre, secondo me, qualitativamente forte come il Napoli, perché ricordiamo la sua Roma, De Rossi, Pjanic, Strootman, Salah.
Anzi, uno spettatore bello vispo, diciamo, vivace.
Quindi voglio dire, è abituato a fare gestione di questi tipi di spogliatoi, quindi è chiaro che c'è un po' di scetticismo in questo momento, però c'è anche da dire che lo scetticismo è gettato non da chi è arrivato, ma soprattutto da chi se n'è andato.
Infatti, quello poi, l'annata irripetibile con Luciano Spalletti, che tu conosci molto bene, molto più di me, e diventava irripetibile lo stesso, forse anche per lo stesso Spalletti. È chiaro che così, te lo chiedo prima di salutarti. Io ho idea che con Rudy Garcia, visto che tutti sono tra il perplesso e il, come dire, l'attendista come atteggiamento, attendismo, forse questo leva un po' di pressione alla squadra, un pochino, perché il Napoli campione d'Italia ce l'ha addosso la pressione. Però se fosse arrivato il grande allenatore, tutti a dire ok, rivinciamo, dobbiamo rivincere assolutamente. Con Garcia, in questo senso, si aspetta un po' al varco la questione.
Dario, se ti dico che per me è esattamente il contrario. Avere un allenatore così in qualche modo responsabilizza la squadra oltre misura, e questa secondo me è una squadra che ha bisogno di avere un comandante di quelli che si assume tutte le responsabilità e fa solamente giocare per quelle che sono le sue qualità alla squadra. Così non sarà, perché il comandante c'è, amore del cielo, perché è giusto anche dire che Rudy Garcia potrebbe rappresentare un buon comandante, però è chiaro che c'è un'incognita e la squadra invece potrebbe andare in difficoltà, perché forse è chiamata forse a fare più di quello che ha fatto fino adesso.
Il problema è quando e se ci saranno, no? Quei momenti non semplici, come risponderà la squadra con Garcia.
E io non sono tanto incuriosito da quella che sarà la gestione della squadra e dell'allenatore, che sono certo che sarà una gestione professionalissima, e sarà difficile gestire l'ambiente, sarà difficile gestire la gente, sarà difficile, secondo me, e sarà curioso vedere come reagirà la proprietà, la società, gli addetti ai lavori, perché dovranno pensare di trovarsi anche durante l'anno di fronte a delle problematiche.
È vero. Capitano, grazie, un abbraccio forte,
grazie
alla prossima.
Grazie a te, Dario, un abbraccio.
Un abbraccio a Francesco Montervino, dirigente sportivo. Tanti messaggi che arrivano. Ho letto che Marino a fine mese non sarà più DS Udinese perché scade il contratto e non sarà rinnovato. Chissà che a DL non ci faccia un pensierino Renato. Non credo proprio Renato, perché insomma il profilo di Marino, che è un general manager molto importante, non credo che cozzi con l'attuale struttura e l'attuale sistema nel calcio Napoli, in cui De Laurentiis è molto presente e funge un po' da general manager oltre da presidente, quindi più direttore sportivo operativo che un dirigente a tutto tondo come Marino serve al Napoli, comunque sarebbe giusto incasellare in questo Napoli. Chiederei a Garcia: Raspadori, pagato più di 30 milioni e che non è un esterno destro, non è un esterno sinistro, non è una mezzala e che è un numero 9 e mezzo, che ruolo può avere in questo Napoli, tenendo conto che l'anno scorso ha fatto solo 2 gol in campionato? Sarebbe meglio cederlo al pensiero di Tonio addirittura? Quest'ultima domanda non credo sia giusto farla, perché il Napoli punta su Raspadori, ma si può fare. Su Raspadori sicuramente credo che la domanda ci sarà. Insomma, ricordiamo che per noi ci sarà Gianluca Gifuni, avremo tante cose da dirci dalle 20 alle 21 su quello che dirà Rudy Garcia. Lo chiede anche questo amico, chiederei come potrà valorizzare Raspadori l'anno prossimo appunto Rudy Garcia. Ancora saluto intanto i macellai di via Galluccio con affetto, tutti azzurri sono assolutamente. Poi quest'altro amico scrive: Antonio da Bologna, non sono d'accordo con Pistocchi, raramente succede ciò che, cioè che puoi saltare anche 2,12, ci sta, perché le varianti in un anno sono tante, il problema se salta 2 metri lì è un problema. Però Maurizio Pistocchi credo che dicesse: il Napoli deve puntare a fare di più come mentalità, cioè andare oltre anche quello che è successo quest'anno per crescere, non perché lo è obbligato. Secondo me, io così l'ho interpretata, perché è chiaro che il Napoli non è il Real Madrid, non è anche il Milan di Sacchi e di Berlusconi, che non cedeva assolutamente i calciatori, ma li acquistava quelli più forti, perché era un altro tipo di possibilità finanziarie e un altro tipo anche indubbiamente di calcio italiano, no? Era un calcio italiano dominante come quello inglese attualmente dal punto di vista economico. Io farei giocare Østigard titolare e poi prenderei un sostituto o due di Kim, dice Nicola. Quindi chiaro, lo dice uno meno forte di Østigard, però chiaro che Østigard chiede spazio, ma credo che il Napoli prenderà almeno un giocatore. Ma quando Pistocchi dice di Maradona che era il migliore del mondo in quel momento, cosa intende? Che la storia c'è di meglio? Chiedete per favore, lo faremo la prossima volta con amico. Tra un po', come Simeone Esposito, andremo anche in Germania per capire a che stato è la trattativa tra Kim e Bayern Monaco. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Ammiro queste persone, leggo un po' di messaggi che adesso parlano di Garcia in ugual modo che parlano di Spalletti quando arrivo a Napoli. Come si dice dalle parti nostre, chi non si imbarna mai, grazie a Francesco. No, devo dire che per esempio Maurizio Pistocchi, tu ti riferisci, è uno che parla sempre prima, può aver torto e si è anche curato di aver torto su Garcia, quindi va bene così. Nel frattempo, chi ha provato invano a portare Guardiola a Napoli è Massimiliano Esposito. Ciao Max, buongiorno.
Buongiorno.
Si scherza, no, chiariamo i nostri tanti, per fortuna, ascoltatori, ex azzurro Massimiliano Esposito ha partecipato alla festa a Brescia tenutasi con Guardiola, e quindi non è che ha provato a portare a Napoli Guardiola. Magari ha fatto una battuta, non lo so, però com'è andato questo incontro con Pep?
Ah, bene, lui quando può ritorna a Brescia molto volentieri, ha parecchi amici e ovviamente poi
ha giocato nel Brescia, arriva... ricordiamolo, gli amici all'ascolto,
sì,
ovviamente
sì. Già nel Brescia ai tempi di Baggio, Pirlo,
Mazzone allenatore,
sì, e quindi ecco, quando rientra su Brescia ha piacere di ritrovare un po' gli amici di vecchia data, e quindi ogni tanto ci concediamo una cenetta internos top secret, lì si ricordano un po' i vecchi tempi. Mazzone, la corsa sotto la curva, tutti gli aneddoti che bene. Poi ovviamente ci ricordano quelle stagioni là.
Sicuramente sì, Guardiola sarebbe stato un allenatore pazzesco per Napoli, un sogno, però molti dicono perché non Maresca, invece tu che dici di Garcia, che scelta è per te?
Garcia potrebbe essere la scelta giusta, perché comunque è un allenatore che secondo me in un certo senso si deve prendere delle rivincite, forse non ha trovato la sua dimensione giusta, e quella potrebbe essere Napoli. Avere una piazza sicuramente calda, sicuramente impegnativa, però l'essere stato a Roma potrebbe aiutarlo, e io credo che accettando Napoli sapesse sin dall'inizio la sfida, la grandissima sfida a cui andava incontro. E però io credo anche che Spalletti abbia lasciato un'eredità importante, no? Quindi
quello sì, effettivamente a volte lo dimentichiamo, il Napoli resta forte e ha delle conoscenze calcistiche molto solide.
Esatto, assolutamente sì, per eredità mi riferivo proprio a questo. E quindi ecco, io penso che Garcia, come reputo che sia una persona di calcio intelligente e sappia come vanno certe cose, credo che non sia lì più di tanto, e soprattutto all'inizio, a smuovere gli equilibri. Quindi io credo che se lui riesce a partire sulla falsa riga di quello che è stato fatto da Spalletti quest'anno, il Napoli possa tranquillamente rimarcare la strada, ripercorrere la strada che ha percorso quest'anno. Poi dopo è ovvio che ogni allenatore ha la sua metodologia, ha il suo modo di giocare, ha la sua diciamo così, al suo modo di fare con i giocatori, che può essere peggio di Spalletti, ma può essere anche meglio. Quindi io mi aspetto sicuramente tanto da Garcia per quanto riguarda le motivazioni. È ovvio che per fare meglio di Spalletti devi avere delle grandissime motivazioni. Grandissime motivazioni vuol dire sicuramente in campionato rimanere là tra le prime, e quantomeno arrivare in finale di Champions, e questo me lo auguro, perché o almeno in semifinale, perché io ho detto a Pep che se viene a Napoli devo andare a salutarlo in albergo e gli devo portare le mozzarelle di bufala. Quindi...
Ah, allora il Napoli deve, non tanto per questioni calcistiche di prestigio o di tifo, ma caro Napoli deve andare in semifinale perché Massimiliano Esposito deve portare a Guardiola.
Diciamo, in qualche modo lo dobbiamo
dici non in finale perché poi non verrebbe a Napoli. Hai ragione. Vabbè. Intanto però il Napoli dipende molto, il Napoli Garcia, da quella che sarà la squadra, e non ci sarà al 90%, forse anche di più, Kim destinato al Bayern. Ne parliamo di questa trattativa con uno dei colleghi più esperti di calcio tedesco in generale, di Bundes Italia e non solo, anche tutto sport con l'Italia, Giorgio Dusi. Ciao Giorgio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
E grazie per essere con noi. La build netta sul discorso Kim vicinissimo a Bayern, anche per te così?
Diciamo che è stata un po' un'operazione allestita negli ultimi tempi, nel senso che all'inizio del mercato non era in previsione che il Bayern comprasse un difensore centrale, perché in teoria dovevano esserci De Ligt, Upamecano e Lucas Hernandez, che però va in scadenza 24, e quindi insomma nel momento in cui Hernandez è andato dalla dirigenza a colloquio a dire vorrei andare al Paris Saint Germain perché mi offrono un pacco di soldi, sostanzialmente era stato questo il punto, e il Bayern ci poteva incassare 60 milioni di un giocatore in scadenza tra un anno, che ha pagato 80 milioni 4 anni fa. Comunque insomma sai, mettere anche al bilancio comunque una plusvalenza sull'acquisto più costoso della storia ha il suo peso, e lì si è reso necessario l'acquisto di un difensore. Il fatto della clausola, il fatto di aver giocato un campionato ad alto livello, ma soprattutto il fatto di avere una determinata capacità coi piedi anche col sinistro, visto che sia De Ligt che Upamecano sono di piede destro, di fatto ha spalancato questa porta. E poi insomma il Bayern è difficile rifiutarlo, penso che sia comprensibile questa cosa.
Assolutamente, anche un ingaggio triplicato, forse quadruplicato, esatto, rispetto a quello che prende al Napoli attualmente Kim. Max Esposito, è chiaro che l'eredità di Kim sarà difficile. Tra un po' torno da Giorgio per capire se Itakura, ne parlano sempre i media tedeschi, può essere l'erede giusto. Non è facile trovare un difensore come Kim, Max.
Sulla carta diciamo che non è facile, però De Laurentiis e proprio Kim sono la dimostrazione che gli eredi si possono trovare.
Certo.
L'anno scorso eravamo qui a piangere
in preda al panico senza Koulibaly, è chiaro.
Dove lo troviamo uno così? E alla fine è arrivato Kim, zitto zitto, sconosciuto, non lo conosceva nessuno, neanche lo scudetto. Quindi
vero.
Io credo che bisogna un attimino affidarsi a quello che è lo staff Napoli di scouting, e che secondo me in questi anni hanno lavorato molto molto bene, e speriamo che arrivi a questo punto qualcuno che sia all'altezza di Kim e perché no anche di Koulibaly.
Speriamo. Max, intanto grazie, un abbraccio. Allora la missione è fissata, portiamo le mozzarelle a Napoli a Pep Guardiola, quindi Napoli Manchester City semifinale di Champions. Va bene,
bisogna fargli fare un giro per Napoli, bisogna fare di Napoli, così lui la conosce, gli piace,
magari viene pure tra un paio di anni.
La mozzarella di bufala, una pizza, lo cominciamo a venire
secondo me quest'ultima delle cose è probabile. Grazie intanto Max, un
grazie
abbraccio
a voi.
Torno appunto a Giorgio Dusi. Grazie Max, perché Itakura se ne parla da tempo, anche perché il Napoli mi ha detto anche di De Laurentiis, cerca un calciatore, un altro calciatore orientale, magari giapponese.
Lui, parliamo di un giocatore molto diverso innanzitutto rispetto a Kim, parliamo poi di un altro tipo di giocatore, un giocatore che non ha la stessa fisicità, non ha la stessa possenza fisica, quindi di conseguenza anche un giocatore che nel gioco aereo è meno bravo, ecco, comunque rispetto a quello che è Kim. Parliamo di un giocatore che ha un'eccellente capacità di prendere il tempismo e leggere le situazioni. Io sono molto stupito perché lui quest'anno purtroppo ha avuto anche un grave problema fisico fisico che lo ha condizionato prima del mondiale, poi è riuscito comunque a rientrare per il mondiale, però nelle prime partite veniva dalla seconda divisione tedesca, dall'annata con lo Schalke, in cui comunque aveva giocato da centrale di difesa a 3 per lo più, risultando effettivamente un ottimo giocatore per la qualità che aveva nei piedi, per i tempi di impostazione, avendo anche il retaggio di un passato a centrocampo. E io avevo dei dubbi sul fatto che potesse essere un giocatore super efficace in una difesa 4 in Bundesliga, e invece nel Gladbach ha fatto veramente ottime cose, difendendo anche spesso con tanto campo alle spalle, che credo che sia una cosa fondamentale, ecco, per un difensore nel 2022-23. Insomma,
assolutamente quindi, d'accordo, per come gioca il Napoli di Spalletti, poi adesso vedremo con Garcia se sarà così. Il difensore per me è fortissimo nel calcio moderno, se non si vuole difendere a 20 metri dal portiere, è quello di uno capace di giocare a un 40 alle spalle, Itakura. Poi tu parli molto anche di Aaron Martin prima di salutarti, non per il Napoli, in assoluto un esterno offensivo mancino, chissà che possa entrare nel mirino anche del Napoli, chissà, ma anche se insomma il Napoli ha ancora schede lì, eh.
No, lui è un'occasione perché ha zero, però insomma parliamo di un giocatore che ha dei pregi molto chiari ma anche alcuni difetti, si parla di insomma piede destro ad esempio, quasi nullo, piuttosto che poca velocità, poca fisicità, ha una tecnica pazzesca, ecco, lui serve proprio un giocatore, chiaramente non è un giocatore di quel livello lì, ma è uno da calcio di Guardiola, visto che lo nominavate prima, no? Insomma, uno certo. Che sa giocare proprio bene 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 la palla coi piedi.
Staremo a vedere. Intanto Giorgio, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e complimenti.
Grazie a voi, ciao, buon
grazie
lavoro.
A Giorgio Dusi, Tutto Sport con l'Italia, esperto di calcio tedesco. Molti messaggi, questo amico scrive: Itakura è forte, va bene. Poi chiederei due cose molto importanti per il mercato a Rudy Garcia, Gino D'Aversa, evidentemente si ha già un'idea di come impiegare Elmas e Raspadori, se conosce le caratteristiche tecniche di Koppmeyers e Scalvini, sarebbero due domande interessanti, chissà che non le facciano i colleghi che vanno lì. Credo che il calcio inglese, scrive questo amico Giulio Ashford che saluto, sia a livello di club dominante non soltanto economicamente ma anche sportivamente. 2 trofei continentali su 3, tra cui il più importante, sono qui adesso, qui perché appunto lui è nel Regno Unito, assolutamente, su questo non c'è dubbio. Da noi le aste per i diritti TV si fanno a ribasso e vanno deserte, economicamente la distanza è siderale, non c'è dubbio, infatti per questo dicevamo della differenza, no, di possibilità. Io non capisco, state facendo un quadro nero pessimista e secondo me portate anche male, addirittura ricordate tutte le figuracce che avete fatto con Spalletti. Allora, caro Gaetano, ti invito a leggere quello che scrivevo quando è arrivato Spalletti 2 anni fa, a maggio, ero tra i pochi, non perché vi ho dovuto citarmi, ma sui social c'è, a essere contento di Luciano Spalletti, pensavo fosse il tecnico migliore nel momento migliore per una struttura come Napoli. Adesso abbiamo sentito semplicemente Maurizio Pistocchi molto perplesso su Garcia, siamo molto attendisti, abbiamo detto che non scalda la piazza, abbiamo detto anche che però potrebbe fare bene perché è un normalizzatore, uno che psicologicamente gestisce mentalmente soprattutto i gruppi nel modo giusto, quindi aspettiamo, siamo assolutamente fiduciosi, non entusiasti di Garcia, ma aspettiamo con la giusta fiducia cosa dice oggi, ma soprattutto cosa fa in campo, questo evidentemente. Ci spieghi cosa significa la chiesa al centro del villaggio, scrive grazie. E poi ancora Antonio San Giorgio a Cremano scrive: buongiorno amici, se fosse Sabatini il DS si ricomporrebbe un 2 importanti. Chi lo sa, non credo, francamente, perché Sabatini e De Laurentiis li vedo esplosivi. Magari, però, mi piacerebbe molto Walter Sabatini a Napoli. Ci fermiamo qui, arrivano Gigi e Marta per Sulle Mani. Da parte mia, Dario Sarnatale è tutto. Grazie per averci seguito e noi portiamo bene. Radio Marte porta sempre bene. Grazie a Tony Mola e regia. Torniamo dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live della sera per il dopo festival, ovvero per il commento alla conferenza prima di Garcia a Napoli. A più tardi, ciao.
Marte Spotlight.